I giochi dell'armonia presenta.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Terzo incontro. Il seme e la parola.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla parabola del seminatore. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questa terza puntata.
Nella puntata di oggi entriamo finalmente nello specifico della parabola. Notiamo quello che si evince macroscopicamente dalla lettura, dal primo approccio con questa parabola. In fondo sono solamente 5 versetti, la parabola vera e propria, poi sarà tutta l'espansione, quella cosa che rende lungo questo testo, ma il testo in sé è breve. Ecco, dice appunto il versetto terzo da cui comincia la parabola vera e propria, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Ecco, la domanda più naturale, che francamente penso venga a molti, è: ma che pasticcio combina questo seminatore? Tira il seme dappertutto, cioè il seme che lui dovrebbe seminare in maniera mirata, questo di mestiere fa il seminatore, dovrebbe saperlo fare il suo mestiere, va da tutte le parti, va sulla strada che proprio non compete alla semina, e i sassi, ma evitali, stai attento, le spine, ma no, ma come sarebbe a dire sulle spine? Ma finalmente una parte cade sul terreno buono. Ma come mai questo strano fallimentare, peraltro, metodo di semina? Ecco, il problema è che tutto questo è collegato a una tecnica semitica. Dicono gli studiosi che l'abitudine della semina al tempo era che la semina era fatta prima della fase dell'aratura, cioè si arava il terreno dopo aver gettato il seme. Se così è, si spiega appunto la parabola, perché praticamente il terreno veniva tutto cosparso di seme, poi si girava la terra con l'aratura per poter mettere il seme nella parte più fresca, più recondita della terra. Questo che ci sembra un po' strano e che logicamente giustifica, perché alla fine nel arare poi si eviteranno i sassi, le spine non saranno toccate e resteranno i percorsi, le stradine, le zone in cui si separa il terreno da una parte a un'altra e si cammina, e quindi abbiamo questi tre terreni strani a parte quello della terra buona. Questo che non ci quadra a noi, è qualcosa che ci lascia perplessi, però è tanto profondo a livello dell'analogia. È interessante. Il seme viene mandato in tutte le direzioni. Dio, infatti, dice il Vangelo di Matteo, manda il suo sole sui buoni e sui cattivi. Il seme lo manda, sempre. Chissà che non ti converti. Chissà che non apri il cuore. Non è il seme che ci seleziona, siamo noi che selezioniamo. Il seme, cioè il dono di Dio, quello che vedremo è la parola, è la comunicazione, la rivelazione di Dio al nostro cuore, non è mandato da Dio in maniera da esercitare un risparmio, da economicamente non sprecare. No, no, è mandato sempre con abbondanza. Siamo noi che selezioniamo, accogliendo o rifiutando. Infatti abbiamo visto nelle puntate precedenti questa citazione, questo testo di Isaia 6, dove si parlava di questo: hanno chiuso gli occhi, hanno chiuso le orecchie, hanno indurito il cuore. Ecco. San Girolamo, grande traduttore della Vulgata, dice che si parla proprio di un atto positivo. Uno chiude gli occhi, uno si tappa le orecchie, uno indurisce il cuore. Infatti il seme, curiosamente, non cambia, è lo stesso. Non solo è dato a tutti, ma lo stesso seme che darà un frutto 100 per uno è lo stesso seme che darà frutto 0 perché è caduto sulla strada. Quindi, ripetiamo, è il terreno, è l'accoglienza che cambia. Noi siamo qui così, di fronte alla vita, cioè la vita ha dentro di sé qualche cosa di importante per noi. Tantissime volte non lo cogliamo, tantissime volte questo resta totalmente estraneo a noi. È veramente molto importante questa parabola, perché infatti ribadiamo, come dirà Marco di questa parabola, se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole, intendendo con tutte le altre parabole non solamente le cose che Gesù dirà, ma tutte le altre grandi analogie, tutte le grandi altre occasioni di comunicare con Dio che noi avremo. Allora, la grazia è sempre la stessa per tutti. Non è poca per nessuno, non c'è nessuno che non venga fatto oggetto della grazia, ma noi non possiamo essere invasi senza la nostra libertà dalla grazia. La grazia bussa alla nostra porta, noi possiamo essere un terreno o un altro a seconda del fatto di fare l'atto positivo di aprirci a questa grazia. E entriamo quindi nella analogia, perché nella spiegazione Gesù dirà: quando ai discepoli spiegherà il testo, voi dunque ascoltate la parabola del seminatore, ogni volta che uno ascolta la parola del regno, non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Cioè, dobbiamo capire che questo seme è la parola del regno. Il seme è la parola, sono due oggetti molto diversi. Una parola è un evento comunicativo, il seme è una realtà biologica che ha la sua dinamica. Cosa hanno in comune una parola e un seme? Più che avere cose in comune, hanno delle cose analoghe. Badare bene, la vita, ricordiamolo sempre, è la migliore analogia della fede. Non dimentichiamo mai questo fatto, che continuamente in tutti i messaggi evangelici, tutte le analogie sono analogie della vita, biologiche, che riguardano la vita umana, la vita vegetale, la vita animale, quello che sia. Dio ha stabilito nel creato questa magniloquente analogia. La vita nasce sempre da un sistema legato alla forza fecondativa di un seme. Questo è il punto. Il seme rappresenta la fecondazione, una piccola unità che si espande in un organismo. Questo è lo straordinario. Noi, infatti, crediamo molto spesso di aver bisogno di ricevere la vita. Ma ciò che dobbiamo veramente ricevere, secondo questa analogia, non è la vita, ma è il seme della vita. Noi non riceveremo mai altro. La vita nasce sempre per la strada di un seme. Noi non abbiamo la vita per comprensione, per assimilazione, per forza di volontà, per coerenza o tante altre cose belle, importanti quanto ci pare, ma non feconde. La vita si ha sempre per fecondazione. Allora, noi per ricevere il seme della vita riceviamo questa unità minima che poi diventa una vita nuova, che è l'unità che meno non se ne può dare, è la forma più essenziale, ma contiene il codex, contiene tutto ciò che deve avere per espandersi in una esistenza nuova. Ecco, c'è il fecondo, che siamo noi, e il fecondante, Nell'incontro nasce la creazione nuova. Allora noi siamo noi, restiamo noi, e dobbiamo credere che noi siamo fecondi, cioè che la parola di Dio ci può trascinare in una dinamica nuova, perché è possibile in noi. Se quando evangelizziamo non credessimo nella fecondità del cuore, nella recepibilità di ciò che diciamo, noi saremmo un pochino così in un lavoro che sarebbe una forzatura, un costringere l'altro a quello che non è e non ha. No, la parola di Dio ha il suo luogo nel cuore dell'uomo. Noi siamo fatti per la parola di Dio. Noi non siamo fatti per un'idea, siamo fatti per una parola. Dice, ma qual è la differenza? Ecco, noi siamo configurati a una comunicazione di Dio, non un'astrazione. Una parola è una cosa che implica appunto uno stato relazionale. Un concetto può stare da solo, io posso esprimere un concetto e questo concetto resta dentro di me, è nella mia testa, è nella mia elucubrazione. Invece una parola implica un ricevente, un ricettore di quello che io sto dicendo. E il fatto che questa parola mi deve fecondare vuol dire che io devo diventare un po' lei, cioè lei viene per diventare me e io per diventare lei. Addirittura noi dobbiamo iniziare a pensare che la parola arriva e fecondandoci ci fa diventare altri e noi diventiamo la parola di Dio. Noi diventiamo questo frutto inaspettato, perché se uno guarda del terreno e poi guarda una spiga, mi si spieghi la relazione fra la terra, l'humus, e una spiga, sono due forme molto diverse. Abbiamo da una parte una realtà minerale e dall'altra una realtà vegetale. Questo è un salto di qualità. Questo salto di qualità è nell'ordine della natura. C'è sempre un salto di qualità secondo la fecondazione. Da cellule che hanno una caratteristica si crea invece un organismo completo che lentamente raggiungerà la sua autonomia e addirittura la sua fecondità nei confronti di altri. Noi siamo destinati a diventare una parola di Dio. Noi siamo destinati a portare una parola che diventa noi. Romano Guardini, grandissimo teologo, diceva: l'uomo porta in sé una parola di Dio che lui è. In un certo senso, e qui usciamo dall'analogia, entriamo nella nostra realtà, questa parola di Dio che tocca il nostro cuore, ci svela noi stessi. È come se risvegliasse qualcosa che Dio ha messo dentro di noi. Dio mette il suo DNA in me, che io devo accogliere, e io divento quel DNA. Io non sono vero fino in fondo se non accolgo una parola di Dio e la parola di Dio che io sono. Noi riduciamo tutto a comprensione, teoria, conoscenza, ma la vita chiede un incontro fecondo, peraltro nella logica irrinunciabile della vita, che è fra il maschile e il femminile. La fecondità avviene dall'incontro fra il maschile e il femminile. Qui il maschile è la parola, il femminile è il cuore che accoglie. Certo, c'è una sponsalità fra noi e Dio. Questo irrinunciabile linguaggio della vita, perché chi nega l'incontro fra maschile e femminile nega la vita per se stessa, perché ha questa sua imposizione interna che non si può rinnegare, noi sappiamo che è il linguaggio della trasformazione, della bellezza, della novità, che parla di fecondazione. Noi dobbiamo in realtà esaminare questa logica secondo una logica che rispetta la forma della cosa. La vita si feconda, la vita non si fabbrica. La vita si feconda, la vita non si capisce. La vita si feconda e si cura. La vita non è semplicemente parametro etico. Non si valuta o c'è o non c'è, o è vera o è falsa. Dobbiamo quindi entrare adesso, dopo questa introduzione, nel vedere lo specifico di queste fecondazioni fallimentari, questi semi che 3 volte su 4 cadranno e non saranno accolti, e il perché. Però è molto importante questa sorpresa. La realtà del dono di Dio è uguale per tutti. La vita da parte di Dio è generosa sempre, è fruttuosa sempre. Il problema è come noi accogliamo. Entriamo quindi nello specifico che ci occuperà tutta la gran parte di questo ciclo di trasmissioni dei vari terreni. Dobbiamo vedere un pochino come viene presentato dai tre evangelisti che ci raccontano questa parabola di Gesù, secondo Matteo, che il primo terreno lo esprime così: mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. In maniera identica, Marco, che probabilmente è più originale di Matteo, descriveva questo primo caso. Luca aggiunge appena qualcosa: mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. C'è semplicemente questo elemento in più del calpestio della strada. Vediamo un pochino. Nella spiegazione, una quindicina di versetti più tardi, dopo la parentesi che abbiamo affrontato sul perché Gesù parla in parabole, ecco come Matteo presenta la spiegazione. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Sono un po' più asciutti i dati forniti da Marco. Dice: quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Invece, mentre appunto Marco è asciutto e Matteo ci ha dato un aspetto sorprendente che adesso sottolineeremo per bene sul chi sono questi signori che non accolgono la parola in questa chiave qui, Luca a sua volta dice qualcosa di più su questi uccelli che vengono. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. È questo aspetto di che cosa il diavolo vuole evitare che succeda. Ci conviene leggere contemporaneamente i tre Vangeli perché ci arricchiscono. Allora, vediamo un pochino. Notiamo alcune cose. Il verbo usato per gli uccelli che vengono, vennero gli uccelli e la mangiarono questa semente, mangiarono questi semi, usa un verbo, l'espressione è catefagen, che non è semplicemente mangiare, è divorare, è un atto rapace. Gli uccelli sono tendenzialmente piuttosto rapaci come animali, hanno molti, gli uccelli sono predatori straordinari, e molti uccelli che a noi sembrano molto tranquilli in realtà poi nel loro esercizio sono piuttosto rapaci. Ecco, c'è un'aggressività naturale, ma è interessante che c'è questa aggressività, questo divorare. La spiegazione dirà che questo rapace è il demonio. Compare il nemico, infatti viene chiamato proprio il nemico in alcune parti di questa parabola. Allora, il nemico viene e divora questa parola. Compare un'aggressività un po' particolare. Divora la parola. Il maligno è molto interessato a quello che Dio ci dice. Se si mangia quello, se si mangia ciò che Dio vuole dire al nostro cuore, ha fatto per bene il suo mestiere di nemico della natura umana. Se infatti noi andiamo bene a vedere, il suo nome, che è diavolo, diaballo, e che vuol dire separatore, colui che separa le persone, separa le cose, in fondo lui da che cosa ci deve separare? Da Dio. Una volta che l'uomo è separato da Dio, l'uomo è lasciato a se stesso e ai suoi errori. In fondo il maligno è avidamente interessato a quella parola che ci può toccare il cuore, perché se chiude quel canale noi non abbiamo salvezza. Appunto, rileggiamo come dice Luca, porta via la parola dal loro cuore perché non avvenga che credendo siano salvati. Infatti, se la vita, come abbiamo detto, nasce per fecondazione, basta togliere il seme, la vita non c'è più, la vita non nascerà più. Per questo entra in quello spazio in cui il seme non è stato preso, ricevuto, accolto, lo deve togliere. Ricordiamo, no? Se si chiude il canale della parola, noi siamo fuori dalla salvezza. Questo che abbiamo sottolineato è Luca, che appunto con grande precisione descrive l'intenzione degli uccelli, mangiarsi la parola perché non fecondi, ovvero sia l'intenzione del diavolo che porta via la parola perché non avvenga che credendo siano salvati. Dobbiamo ricordare che Luca ha tutta la struttura centrata sul credere alla parola. Luca è l'evangelista che ha come apertura meravigliosa, strepitosa del Vangelo, tutte le scene che riguardano Maria, la quale crede alla parola, proclama la parola, accoglie la parola anche se non la capisce, la vede compiersi, tiene nel suo cuore la parola, avvenga in me secondo la tua parola. È proprio questo. Cioè, Maria rappresenta la strada della salvezza che è proposta a ogni cristiano, ad ogni uomo, ad ogni donna. Quindi lui sa subito, come dire, cogliere cosa sta avvenendo. Qui questa parabola, Luca per esempio la mette in un contesto dove il problema è accogliere o non accogliere Gesù, detto sotto vari punti di vista. Cioè in Luca gli altri testi che sono intorno e che preparano nel capitolo settimo l'enunciazione della parabola che nel suo Vangelo al capitolo ottavo sono queste persone che accolgono o rifiutano Gesù. Allora, noi dobbiamo pensare al parallelismo anche con la storia del centurione che è presente sia in Luca che in Matteo, ma che in Luca è molto vicina a questa parabola, mentre in Matteo ce l'abbiamo al capitolo 10 e queste parabole sono il capitolo 13, invece Luca nello stesso ottavo capitolo che c'è questa frase: di soltanto una parola io sarò salvato, una parola, da questa parola dipende tutto. Allora noi oggi abbiamo iniziato a vedere un pochino il caso del seme seminato lungo la strada, ma non siamo entrati veramente nella natura del terreno. Abbiamo così scoperto che da questa parola dipende tutto, che il maligno odia il nostro accogliere la parola. A Dio interessa metterci una parola nel cuore. Il demonio vuole che noi non accogliamo quella parola, che noi non siamo quella parola. Vuole che noi diciamo altro, anche magari non necessariamente di cattivo o di malvagio. Basta che noi non diciamo la nostra parola. Ognuno di noi ha una vita da sviluppare in sé e possiamo stare in mille cose, buone quanto ci pare, ma che non sono quelle fecondate dalla parola in noi. Allora quanto è importante aprirsi, vedremo nelle prossime puntate, a questa realtà. Dio deve fare un'opera con noi, ma entra per la porta sorprendente di un seme, di una proposta, di una cosa rifiutabile, piccola, ma potente.
Siamo in chiusura, grazie a Don Fabio Rosini per la sua catechesi, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21 ed è inoltre disponibile sul nostro sito radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Terzo incontro. Il seme e la parola.